Marco di Livorno. Filippo Nogarino, buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a voi.
Sindaco, partiamo dall'attualità perché oggi la maggioranza in Consiglio Comunale di Livorno ha bocciato definitivamente la mozione presentata dal PD per l'intitolazione della rotonda di Ardenza ad Azeglio Ciampi. Lei si è astenuto?
Sì, certamente mi sono astenuto perché era una situazione che, come avevo detto, ormai aveva preso una piega di carattere politico, è diventato un qualcosa che non rendeva giustizia a quello che si merita in realtà l'istituzione, quindi è chiaro che ho ritenuto opportuno, come avevo anticipato da questo punto di vista, astenermi.
Ecco, una vicenda apparentemente secondaria, però emblematica di un discorso che volevo fare con lei relativamente a così ad una valutazione sulla politica di oggi più in generale. È un momento in cui è difficile trovare dei punti in comune, no? Anche le proiezioni di voto che ci sono con i sondaggi ci parlano di un paese molto frammentato, in cui addirittura difficilmente si arriverà a costruire una maggioranza dopo le elezioni, almeno stando ai sondaggi di oggi. Che riflessioni le porta a fare questo tipo di considerazione?
Ma guardi, io in questi giorni ho in più di una occasione affrontato proprio questo tema e nell'ambito del ragionamento che ho fatto in Consiglio Comunale non troppo tempo fa, ho proprio parlato di come nelle situazioni come ad esempio la commissione d'indagine del Moby Prince, spogliandosi di quelli che sono i punti di appartenenza e trovando una comunione di intenti, siano arrivati a dei risultati che sono, e non esagero, assolutamente straordinari, restituendo dignità a una situazione che da 26 anni gridava veramente vendetta. Io credo che questo sia un po' il senso più alto del ragionamento che dovrebbe essere fatto in un momento politico così difficile, e cioè quello di due aspetti: da una parte quello dell'onestà intellettuale e dall'altro quello appunto della spinta di coesione. Mi ricordo che non troppo tempo fa abbiamo tenuto qui in aula consiliare un incontro con una professoressa dell'Università di Siena che parlava di come nell'ambito dell'Assemblea Costituente ci fossero delle spinte molto forti, emotive, che avevano da una parte ideologie differenti, ma che mettevano insieme in buona sostanza uno spirito che era quello di aver vissuto la sofferenza della guerra, e questa cosa era una spinta propulsiva di comunione che ha poi permesso di arrivare ai risultati straordinari della scrittura appunto della Costituzione italiana. Ecco, in questo momento storico probabilmente non ci sono delle spinte di comunione, non c'è un intento che spinge tutte le forze politiche
a stare insieme, ma come se ne esce?
Non solo a stare insieme, ma non permette nemmeno di elevare ciò che di buono viene fatto dalle rispettive parti politiche. Questo purtroppo porta ad un decadimento della qualità della politica, che non è capace nemmeno di valorizzare se stessa, ma semplicemente si porta ad una attività che è poco più che un tifo politico.
E come se ne esce? Perché oggi Di Maio è stato anche a pranzo lì a Livorno, eravate in 170, quindi l'ha visto, noi l'abbiamo sentito nell'intervista raccolta a Luca, al nostro Rossana Mamberto, e Di Maio continua a puntare sul programma, no? Dice, beh, vedremo, noi abbiamo il programma, chi ci sta, basta questo? Cioè, è effettivamente un tema praticabile, quello di un programma che può incontrare un favore?
Ma guardi, io dopo 4 anni che sono istituzione posso dire che uno dei punti nevralgici di tutta questa situazione qui è quella del rispetto dell'ambito istituzionale, cosa che purtroppo vedo essere uno dei punti di decadimento.
La devo bloccare un attimo perché abbiamo un minuto. Prego. Di Popolare Network, IGR, e poi torniamo per proseguire l'intervista. Grazie.
Va bene.
Allora, Sindaco Nogarin parlava del tema del rispetto, riconoscersi gli uni gli altri?
Ma io penso che sia importante il rispetto istituzionale. Cioè, ma rispetto istituzionale vuol dire semplicemente che quando uno assume un incarico che appunto è quello di rappresentanza di un territorio, quindi di elettori, in quanto tale deve assumere un atteggiamento, e deve però anche pretendere che questo atteggiamento di profondo rispetto venga esercitato dagli altri. Non sempre purtroppo questa cosa avviene, spesso c'è una faziosità che è dettata dall'appartenenza politica di parte. Questa cosa credo che sia un problema che può essere affrontato nell'ambito del dibattito politico di questo periodo storico, quindi questo è uno dei problemi. Quello che mi fa un po' preoccupare è che uno dei punti di decadimento, che appunto è la vulnerabilità di quello che è il rispetto istituzionale, ha portato in passato a situazioni insomma che non mi farebbe piacere certamente vivere. Quindi spero bene che avremo la forza tutti insieme di comprendere che questa è una necessità di questa società, di questo periodo storico.
Vedremo, però sostanzialmente Di Maio chiede quello che Bersani chiese al Movimento 5 Stelle a suo tempo, cioè confrontiamoci sul programma, e il Movimento si tirò indietro.
Erano condizioni completamente differenti, non è una situazione che avviene prima del voto, cioè allora non era prima del voto, era una situazione avvenuta successivamente, cioè qui c'è un terreno che è stato costruito, c'è un lungo periodo di politica che è stata messa in piedi in 5 anni di opposizione al governo, quindi condizioni che sono sicuramente molto molto differenti. Il Movimento 5 Stelle nel 2013 non è neanche lontanamente paragonabile a quello del 2018, ha subito un percorso.
Quindi ora direste di sì a Bersani?
No, non dico questo assolutamente, dico che anzi è stato assolutamente corretto in quell'occasione dire di no.
Senta, riguardo al rapporto con Grillo, molti hanno letto in questo blog nuovo che Grillo si è fatto un passo indietro. Sappiamo che insomma i dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno detto non è un parricidio, ma è, diciamo, tutto normale. Lei come lo legge?
Ma io penso che ognuno di noi ha, anche qui, onestà intellettuale dovrebbe riconoscere che il blog di Beppe Grillo, anche per chi non è un sostenitore del Movimento 5 Stelle, è stato un involucro attorno al quale hanno scritto intellettuali, hanno partecipato intellettuali di tutto il mondo e vi si sono trovati all'interno delle informazioni sicuramente di pregio e di arricchimento per chiunque volesse semplicemente attingere. Io ho la speranza, perché questa cosa nel corso del tempo, col fatto che poi Beppe ha avuto delle attività ovviamente nell'ambito del dibattito politico, è venuto meno un po' l'essere contenitore di eccellenza. Io spero, e lo spero veramente nell'interesse di tutti, che ritorni ad essere quello, cioè ritorni ad essere quel contenitore attorno al quale si trovavano personalità veramente di altissimo calibro, e non soltanto italiane, cioè si poteva trovare lì all'interno un pensiero che difficilmente lo si trovava in altri posti. Non è un caso se era diventato uno dei blog più rinomati in tutto quanto il mondo.
Ah sì sì, certo. Quindi lei lo vede come un arricchimento reciproco?
Io lo vedo come un arricchimento reciproco, nel senso che mi aspetto veramente da Beppe e dal blog in particolar modo che possa ritornare ad essere quel contenitore di eccellenza. È bello il discorso che ha scritto, cioè andrò in cerca di folli, di artisti, di persone che in qualche modo vorranno intercettare quella che è la sua capacità probabilmente più grande, che è quella di fare sintesi rispetto a situazioni come quelle alle quali ho fatto riferimento prima. Cioè, grazie a Beppe Grillo comunque c'è stata l'opportunità di poter dialogare con tantissime eccellenti personalità che magari sono venute in Italia o hanno avuto una certa visibilità in Italia grazie semplicemente al fatto che avevano fatto degli interventi all'interno di un blog, e per questo non vuol dire che appartenevano al
questo
movimento.
È evidente, un altro dei meriti del Movimento 5 Stelle è stato sicuramente quello di aver portato una nuova classe dirigente, se vogliamo, lei compresa, alla guida di pezzi importanti del paese. Oggi poi veniamo a lei, alla storia dell'alluvione, però oggi mi hanno colpito le parole di Maio a Livorno quando ha parlato dei bacini di carenaggio, no? Ha detto ma insomma qui c'è bisogno di lavoro, abbiamo questi bacini di carenaggio, ci sono veti che li bloccano, senza entrare nel merito della questione, però mi sembra che Di Maio fa un discorso che è simile a quello che ho sentito, mi perdoni l'accostamento, fare a molti renziani, cioè dire noi ci stiamo provando, ci abbiamo provato, però poi dobbiamo fare i conti con queste burocrazie incredibili, con questi bastoni tra le ruote che ci mettono. C'è un tema di difficoltà del governare e dell'amministrare in Italia che va sopra gli schieramenti politici?
Ma guardi, proprio ieri a Roma ho partecipato a un incontro organizzato da ICOM sulla semplificazione, ho parlato anche di questi temi. Mi permetta però di fare un inciso ancora più profondo. Io credo che nell'ambito di quello che ha provato a portare avanti Renzi c'era una difficoltà molto differente rispetto a quella che invece porta avanti il Movimento 5 Stelle, che non ha correnti interne. Cioè, io credo che da questo punto di vista la semplificazione sta nel fatto che il Movimento porta avanti coerentemente come unico involucro, in modo molto trasparente, con un programma chiaro che è dibattuto lungamente nel corso del tempo, e quindi non porta a fazioni interne, a compromessi, e dal momento in cui prende una decisione la porta avanti, lo si vede nelle amministrazioni dove questa cosa viene attuata, e all'interno del Partito Democratico, ma anche in tutte le altre circostanze, anche quando ci sono state amministrazioni di Forza Italia, più o meno il problema grosso è questo, è che se si deve arrivare al raggiungimento di compromessi non si ottengono i risultati che in qualche modo si promettono ai cittadini. Invece laddove il Movimento 5 Stelle si è presentato con un impegno programmatico molto concreto, è riuscito a portare a compimento queste cose. Questo è in qualche modo la differenza vera e concreta di ciò che è messo nero su bianco nell'agenda anche politica che porta avanti il Movimento 5 Stelle. Lo dimostra nelle amministrazioni locali e l'ha dimostrato concretamente anche nell'ambito di quello che è stato il dibattito politico dei 5 anni di opposizione al governo, pur essendo, lo ricordo, il primo partito già nel 2013.
Però c'è una difficoltà di governare, lei stesso ha detto, no? Io sono stato chiamato a guidare una città difficile come Livorno, non è semplice.
Ma guardi, mi permetto di fare anche qui una considerazione pratica. Io sono stato al centro, no, di discussioni in questo ultimo periodo per il discorso della protezione civile, per quello che è l'ambito di responsabilità in circostanze che in realtà prevedono la competenza di svariati organi di governo. Mi riferisco naturalmente dalla protezione civile nazionale fino alla regione, fino ad arrivare alla provincia e al comune, quindi all'ente locale che è più prossimo al cittadino. Io credo che se si parla di semplificazione, oggettivamente si deve avere la forza di comprendere che non ci può essere una frammentazione nella catena di comando su temi che sono altamente sensibili e che toccano soprattutto la sicurezza delle persone. Vedi la protezione civile, vedi le scuole, ad esempio, ci sono molti temi, la sicurezza urbana più in generale, il dissesto idrogeologico è un altro di questi temi che dovrebbe essere all'interno di un ragionamento complessivo. Quindi se si deve parlare di semplificazione si deve comprendere che se la responsabilità sta in collo a un sindaco, quindi sta in collo a un ente locale, si deve dare la competenza, la forza e le risorse a un sindaco affinché se ne assuma la responsabilità da ogni punto di vista, avendo la possibilità di intercettare tutta la catena di comando e di poterla gestire, perché se no è troppo facile lasciare un sindaco solo all'interno di una filiera dove spesso non è chiaro perché sono cavilli normativi che in qualche modo lasciano lo spazio interpretativo. Lo spazio interpretativo, soprattutto nei momenti di emergenza, è uno dei pericoli più grossi che abbiamo e non ce lo possiamo permettere. Quindi da questo punto di vista credo che una semplificazione oggettiva vada messa in campo, ma non in tempi lunghi, vada sia una necessità che questa nazione ha veramente già da molto tempo. Nell'ambito dell'ultimo incontro del Consiglio ANCI che c'è stato a Roma la scorsa settimana, ho fatto un intervento che è stato molto apprezzato da parte anche dei miei colleghi, indipendentemente dall'appartenenza politica, nel quale appunto sostenevo questa cosa e è riconosciuta da parte di tutte le persone. Pensiamo che ad esempio le nostre scuole genericamente vanno in deroga rispetto al CPI rispetto a mille e una situazioni, sì, perché domani, sì, mattina noi ci troveremo nelle condizioni di non dover aprire le scuole. Ecco, io credo che poi non ci si possa lamentare se si fanno le norme, si cerca in qualche modo di rispettarle, si tagliano le risorse agli enti locali, quindi non è fatto un discorso mio, più in generale della nazione, cioè si tagliano le risorse agli enti locali e poi dopo si attribuisce ai sindaci magari la responsabilità di questo, in qualche modo è una incongruenza netta, quindi c'è bisogno in questo di essere in realtà molto concreti e coerenti, e c'è bisogno di affrontarle queste cose.
Riguardo all'alluvione, sindaco, lei ovviamente abbiamo letto, abbiamo sentito, naturalmente conosciamo e rispettiamo la difficoltà anche nell'affrontare un tema di questo tipo, ma cosa si rimprovera, se si rimprovera qualcosa?
Ma guardi, io credo che sia facile, con la consapevolezza del poi, rivedere le cose in un modo differente. Sinceramente, da questo punto di vista credo che chiunque affronterebbe il tutto in un'altra maniera, pur di salvare anche soltanto una vita umana. Il problema è che questa è stata oggettivamente una tragedia che ha colpito questa città in un modo impressionante, e oltretutto con una imprevedibilità di quello che è accaduto, nella misura in cui è accaduto, nel tempo in cui questo è accaduto. Le previsioni, soprattutto quelle degli organi ufficiali, davano tempi molto differenti e entità differenti in spazi differenti. Questo è il vero tema, e quindi è chiaro che da questo punto di vista difficilmente ognuno di noi si sarebbe aspettato, purtroppo, quello che qui è accaduto. E il brutto è che sul campo abbiamo perso otto vite di concittadini, e questo è un peso che comunque ci porteremo dietro, al di là delle responsabilità che verranno accertate naturalmente dalla procura. Però c'è un aspetto che è più emotivo, è più intimo, e questo purtroppo non è la procura, non è nessuno a in qualche modo a imputarlo. E ad esempio, per quanto mi riguarda, questa cosa forse è uno degli atti nella mia vita che mi hanno ferito maggiormente. Tutto mi sarei aspettato nell'ambito del mio esercizio di sindaco, fuori che dover annunciare in qualche modo alla città di aver avuto, a causa di una calamità naturale, la morte di 8 persone.
L'ultima domanda, certo. Conferma di non volersi ricandidare, o abbiamo capito male noi?
Guardi, io non ho assolutamente detto che non mi voglio ricandidare, io ho detto che è in corso, per quanto mi riguarda, una profonda riflessione, e sarebbe stupido se non fosse così, mi permetta anche questa piccola butade, perché dare per scontato le cose in un ambito di un impegno così importante come quello che io, la mia giunta e tutti quanti i consiglieri stiamo portando avanti sarebbe un segno di stupidità, e io mi sento tutto fuori che stupido, e quindi è normale che, arrivato a questo punto del percorso, quindi molto prossimi al quarto anno, davanti ora a un percorso che inevitabilmente ci introdurrà all'interno di una campagna, prima di queste politiche e poi delle prossime amministrative, ci sia una riflessione. Qualcuno mi diceva, aveva già scommesso, che in qualche modo io sarei stato uno dei candidati illustri di queste politiche, e è stato clamorosamente smentito, perché io avevo detto chiaramente che il mio impegno era unicamente legato alla mia città, e l'ho fatto e coerentemente l'ho mantenuto. Però quello che in qualche modo è il punto nevralgico della questione è che io sto compiendo verso me stesso per primo, e lo farò poi nei confronti della città, una riflessione, dal momento in cui sarò arrivato a prendere una decisione, quindi a raggiungere in qualche modo un esito a questa forma che è semplicemente di riflessione, i primi a saperlo saranno naturalmente i cittadini.
Ma è un problema che riguarda anche il rapporto col movimento, cioè con la capacità e il movimento di fare squadra amministrativa?
Assolutamente no, nel modo più assoluto, non riguarda niente di tutto questo, no, è proprio è proprio una questione intima mia, cioè il rapporto che in qualche modo mette nelle condizioni l'uomo Filippo Nogarin davanti a quello che è un impegno che è estremamente gravoso, al di là del fatto che lo stia in questo momento compiendo io. Credo che fare il sindaco in questo momento storico per chiunque sia un qualcosa di oggettivamente veramente molto molto impegnativo, molto impegnativo, e quindi credo che questo sia un po' il senso del mio ragionamento. Non credo che si possa pensare di farlo a cuor leggero. Oggi un sindaco è veramente messo al centro di responsabilità enormi, con tempi che sono pazzeschi, con risorse che spesso non sono all'altezza della situazione. Mi riferisco naturalmente al personale degli enti locali, ai tagli, alle questioni che comportano naturalmente un'assunzione di responsabilità spesso dell'organo responsabile, che appunto è il sindaco, che vanno al di là di quello che uno vuol fare. Se uno è uno come me, che in qualche modo incide, vuole incidere sul territorio, vuole dare una svolta,
sono cose che non su cui non riflette a cuor leggero. Grazie, grazie a Filippo Nogarin. Buona serata e buon lavoro.
Grazie. Situation Room.